Forse a qualcuno può sembrare un'espressione irriverente e l'accostamento della stola con il grembiule può suggerire il sospetto di un piccolo sacrilegio. Sì, perché di solito la stola richiama l'armadio della sacrestia, dove con tutti gli altri paramenti sacri, profumata d'incenso, fa bella mostra di sé con la sua seta e i suoi colori, con i suoi simboli e i suoi richiami. Il grembiule invece, ben che vada, se non proprio gli accessori di un lavatoio, richiama la credenza della cucina, dove intriso di intingoli e chiazzato di macchie è sempre a portata di mano della buona massaia. Eppure è l'unico paramento sacerdotale registrato dal Vangelo, il quale Vangelo, per la messa solenne celebrata da Gesù nella notte del Giovedì Santo, non parla né di casule né di amiti, né di stole né di piviali. Parla solo di questo panno rozzo che il maestro si cinza ai fianchi con un gesto squisitamente sacerdotale. Chissà che non sia il caso di completare il guardaroba delle nostre sacrestie con l'aggiunta di un grembiule fra le dalmatiche di raso e le pianete ricamate d'oro, fra i veli omerali di broccato e le stole a lamine d'argento.
Alessano, piccolo centro della provincia di Lecce, 50 km dal capoluogo e 12 dal capo di Leuca, 8.000 abitanti, attività prevalente l'agricoltura, un recente passato coperto dall'ombra della periferia. Ora invece Alessano è diventata meta di un continuo pellegrinaggio da tutta Italia. Qualcuno è venuto anche dalla terra della ex Jugoslavia, ancora martoriata dalla guerra. Nessun capolavoro architettonico, né opere d'arte. Vengono per trovare un amico. Un uomo che ha saputo parlare al cuore della gente, con la forza della speranza e col linguaggio dell'esempio. Don Tonino Bello, vescovo di Molfetta, presidente nazionale di Pax Christi. È sepolto qui, nel locale cimitero, sotto l'ulivo, simbolo della sua terra, ma anche di pace. Quella pace che fu il fulcro del suo ministero. L'afflusso di pellegrini è stato tale da indurre i suoi familiari a far costruire una sorta di piccolo anfiteatro dove tutti si fermano a pregare, a confidargli le loro angosce, a chiedergli ancora una parola di conforto, ad attingere la sua straordinaria voglia di amare. In una cappella poco distante fu messo un registro. Chi voleva poteva scrivere un pensiero per Don Tonino. Presto quel registro si riempì, ne fu messo un altro, poi un altro ancora, e si continua a metterne ogni volta uno nuovo che puntualmente si riempie. Ci sono saluti, frammenti di memoria, richieste di intercessione, anche qualche frase di ringraziamento. Don Tonino è sepolto nella sua Alessano, dove nacque il 18 marzo del 1935. In questa casa, al civico 17 di via Scipione San Giovanni. Sua madre, Maria, era una donna di grande fede. Suo padre, Tommaso, era un maresciallo dei carabinieri in congedo. Rimasto vedovo, si era risposato, portando con sé due figli maschi che sarebbero poi morti in guerra quando Tonino aveva solo 7 anni. Fu il primogenito del secondo matrimonio. Poi nacquero Trifone e Marcello. La sofferenza bussò presto alla sua porta. Prima dei due fratelli maggiori, la morte gli aveva portato via anche il padre. La sua infanzia trascorse fra i campi, il mare di Leuca, il convento dei Cappuccini, che si trova alla periferia di Alessano, e la chiesa del paese, dove ricevette da Dio il dono dei primi sacramenti. Continuò sempre a frequentare quella chiesa, insieme a sua madre. Il parroco dell'epoca ricorda ancora quel bambino di nome Tonino che vide crescere insieme alla sua vocazione.
Lui faceva parte del gruppo dei fanciulli cattolici, è vero, e la delegata di questo gruppo di Azione Cattolica era proprio la mamma sua. Beh, insomma, il ragazzo si è affezionato a questi sacri riti, ha partecipato sempre insieme con la mamma, mai assente, mai annoiato, e devo dire anche non mi ha dato mai fastidio, ecco, perché stava al posto suo sempre la mamma che lo vigilava veramente con tanta attenzione. Finito il corso elementare, vero, e i parenti volevano che frequentasse la scuola media di Alessano, ma la mamma sua, che aveva già disegnato, prospettato di volerlo mandare in seminario, nonostante l'insistenza dei parenti a farlo rimanere ad Alessano, lei dice no, ci vado, lo mando in seminario.
Così si aprirono per lui le porte del seminario minore di Ugento. Ne uscì adolescente con una vocazione fortificata per spostarsi al seminario maggiore di Molfetta. Riabbracciava mamma e fratelli soltanto d'estate, quando i ragazzi si trasferivano a Tricase Porto, a pochi chilometri dalla sua Alessano, al seminario estivo.
Tonino tornava di solito per le vacanze estive verso luglio, così a metà di agosto, e per noi era sempre una gran festa, era un tempo di attesa, diciamo. E lui riusciva a integrare con le esperienze che faceva in seminario l'educazione che ci impartiva nostra madre, e tante volte ci faceva anche da padre, senza comunque mai assumerne l'autorità.
La maturità conseguita a pieni voti convinse il vescovo di Ugento, Monsignor Giuseppe Ruotolo, che su quel giovanotto valeva la pena scommettere. Lo mandò a studiare teologia a Bologna, al seminario di studi sociali Onarmo, che preparava gli aspiranti presbiteri a seminare la parola di Dio fra gli operai delle fabbriche e, più in generale, nel difficile terreno del mondo del lavoro. Nel capoluogo emiliano, il giovane Antonio Bello rimase 5 anni, conquistando le simpatie dei suoi compagni di corso, coi quali non condivideva solo le ore di studio, ma anche le belle mandorle preparate proprio con maestria da sua madre, come egli stesso scriveva in una cartolina postale per ringraziarla. Nel 1957 Tonino aveva terminato il quadriennio di teologia. Era già pronto per diventare prete, ma aveva appena 22 anni. Era troppo giovane. Il problema fu subito risolto con una dispensa del vescovo. Così, l'8 dicembre di quell'anno, festa dell'Immacolata, nella sua chiesa di Alessano ricevette l'ordinazione sacerdotale. Fu solo un breve ritorno nella sua terra. Il cardinale di Bologna, Lercaro, che tra l'altro lo aveva ordinato diacono ed era stato suo insegnante, già lo aveva convinto a iscriversi al seminario di Milano, che ha sede a Venegono, sulla strada che porta a Varese, per conseguire la licenza in teologia. Fu lo stesso Lercaro a scrivere la lettera di presentazione, sottolineando l'attitudine del suo discepolo alla materia. Così, dopo l'ordinazione, Don Tonino ripartì per il nord. Continuò a stare a Bologna, ma si recava 2 volte alla settimana nel seminario lombardo per frequentare le lezioni, finché conseguì la licenza. Nel frattempo, il vescovo di Ugento gli aveva tenuto riservato un posto nel seminario della sua infanzia. E Don Tonino, con la sua inseparabile fisarmonica, che aveva imparato a suonare proprio fra queste mura quando era bambino, si immerse completamente fra i ragazzi, insieme ad un altro giovane prete, che poi sarebbe diventato missionario in Ruanda.
Quindi il seminario, quando è venuto, ha portato tutto il suo slancio. Io dicevo sempre che lui era polivalente. Dove lo mettevi, sapeva starci. Bravo in musica, bravo nello sport, bravo a scuola. Poi quando andavamo alle gite, anche l'idea delle gite è stata una delle sue pressioni, no? Portare fuori i seminaristi a Napoli, a Capri, così qualche... E lì ancora si rivelava di più questa sua anche umiltà, direi. Mentre quando venivamo ricevuti, per esempio, in un altro seminario, allora il rettore, l'altro l'economo, eravamo 2 o 3 preti altri, venivamo accolti, no? I seminaristi, poi sì, c'era un'altra accoglienza, lui si infilava con loro. Una volta, una sera a cena, ricordo, ci avevano messo i superiori a una tavola distinta, i seminaristi a parte. Lui era ancora giovanottino, quindi non poteva anche non essere riconosciuto come prete, e lo misero con i seminaristi. Alla fine della cena, chi ci aveva ospitato seppe che quello era un prete e andò a scusarsi proprio con lui, ma di queste scene ne faceva continuamente.
Vennero gli anni del concilio. Anche il vescovo di Ugento, Santa Maria di Leuca, fu chiamato a Roma. Oltre al suo segretario, Monsignor Ruotolo volle portare con sé anche Don Tonino, come consulente teologico. E fu un collaboratore prezioso, soprattutto per alcuni interventi sulla liturgia, che il pastore salentino fece sotto la cupola michelangiolesca. Nel frattempo il giovane prete non dimenticava i suoi impegni in seminario. Faceva la spola fra Ugento e la capitale, un sacrificio che non passò inosservato agli occhi del suo vescovo. Al termine di uno di quei viaggi si ritrovò tra le mani un documento pontificio. Era la nomina a Monsignore. Aveva appena 28 anni. La nuova dignità non lo cambiò in nulla. Continuò a vestirsi di nero senza atalare dal bordo rosso. E guai a chiamarlo Monsignore o Eccellenza. Era, voleva essere, e sarebbe stato sempre, Don Tonino. Nello stesso periodo, accettando un consiglio del suo vecchio parroco, approfittò dei suoi soggiorni romani per iscriversi all'Università Lateranense, per cercare di conseguire la laurea. Non poteva frequentare, era costretto a studiare di notte. Ma nel 1965, mentre Paolo VI chiudeva i lavori del concilio, il prete salentino diventava dottore in teologia. Neanche la laurea cambiò la sua vita, che continuò a scorrere, frenetica come sempre, nel seminario di Ugento. Qui aveva fondato anche un giornale, ciclostilato artigianalmente. Si chiamava L'Antenna. Nelle ore libere collaborava anche con le attività della diocesi. Nel frattempo, a Monsignor Ruotolo, sulla cattedra di Ugento, era succeduto Monsignor Mincuzzi, col quale si stabilì un'intesa ancor più profonda.
Lo stimavo, ma quando venne mi parlò di questa famiglia, che era di Marina d'Ugento, che era stata sfrattata. Il seminario c'era a posto. E allora Tonino venne da me e dice: qui c'è una famiglia che è stata sfrattata, sono parecchi figli, possiamo tenerli, prenderli in seminario? Disse: perché no? Dice: ma io l'ho fatto già, ne hai fatto bene. E io fui contento, insomma ci intendemmo subito.
Lo stesso Monsignor Mincuzzi lo nominò vicario economo nella parrocchia del Sacro Cuore di Ugento. Celebrava qui, in San Giuseppe, perché la chiesa parrocchiale era ancora in costruzione. Dopo soli 2 anni divenne parroco nella chiesa madre di Tricase, intitolata alla Natività di Maria. Tricase dista appena 7 chilometri da Alessano. E qui, in questi paesi, spesso l'uno attaccato all'altro, frammentati in frazioni che fanno da ponte fra i vari centri abitati, ci si conosce un po' tutti. Ma questo non impedì a Don Tonino di svolgere il suo ministero di parroco obbedendo solo la sua coscienza. Sorridente e affabile con tutti, non esitava a sfidare il potere per richiamarlo alla legge del Vangelo. Non di rado, nelle sue omelie, sferzava gli errori degli amministratori. Una volta, durante una messa del 4 novembre, disse ai carabinieri che in chiesa li preferiva disarmati. Faceva il suo dovere di parroco, parlava alle coscienze. Ma spesso, quando queste sono addormentate, a rispondere l'orgoglio. A più di qualcuno, quel prete che parlava apertamente cominciava a dare fastidio. Anche a qualche suo confratello nel sacerdozio, che vedeva crescere la popolarità di Don Tonino nel popolo di Tricase. Quel popolo per cui spendeva ogni ora del suo tempo. Quel popolo che egli amava e dal quale era riamato. Furono le prove generali per il successivo ministero pastorale.
Quando lo mandai a parroco a Tricase, ma lo feci in vista di una preparazione, presentazione a Roma. Lo mandai però perché facesse si preparasse, insomma, facesse esperienza di essere immerso in un popolo, di conoscere la gente, come nella sua povertà, nelle sue frustrazioni. Ed è stato poco, perché appena io lo presentai, è chiaro che tutte le informazioni richieste, come suol fare la Santa Sede, furono tutte positive.
Così Don Tonino fu chiamato a Roma dal cardinale Baggio, prefetto della Congregazione dei Vescovi. Alla fine del colloquio, la proposta. Sarebbe stato destinato alla diocesi di Palmi, in Calabria. Furono giorni di grande turbamento. Non voleva interrompere il cammino appena iniziato coi suoi parrocchiani, ma soprattutto non se la sentiva di lasciare l'anziana madre, alla quale era molto legato. Ma nel contempo temeva di disubbidire alla volontà di Dio, che gli si manifestava attraverso la Chiesa. Scrisse al cardinale Baggio di essere pronto all'obbedienza, ma lo pregava di non toglierlo dal suo ministero parrocchiale. La congregazione lo accontentò. E lo accontentò anche una seconda volta, quando Don Tonino era destinato a diventare vescovo di Tursi, in Basilicata. A novembre del 1981, Mamma Maria morì. 7 mesi dopo, la terza proposta, la diocesi di Molfetta. Questa volta, pur manifestando la sofferenza di lasciare il suo popolo, Don Tonino si rimise alla decisione dei superiori. Ad agosto del 1982 arrivò la nomina ed il 30 ottobre, sul sagrato della chiesa di San Domenico in Tricase, lo stesso Monsignor Mincuzzi lo consacrava vescovo. Qualche giorno dopo, in omaggio alle vecchie norme concordatarie, il neovescovo si presentò al Quirinale per prestare giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Lo accompagnarono i suoi familiari.
Un po' meravigliato veramente il Presidente, perché non aveva mai visto un vescovo, forse con una croce di legno, e questo insomma l'ha colpito moltissimo. Poi è uscito un altro discorso, che lui era stato dalle nostre parti, che conosceva le nostre terre così cariche di ulivi. E Tonino disse: la vuole, gliela regalo. E viene incontro, ricordo a me, a mio fratello, a mia moglie, a mia cognata, e tutto soddisfatto disse: non vi siete accorti di nulla? Dice: che cosa è successo? Abbiamo detto. Dice: la croce pettorale non ce l'ho più. E ci raccontò proprio che l'aveva donata al presidente Pertini.